Vadi.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning.
Good morning to you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che oggi apre con un, diciamo, un must quando si parla di petrolio. Renato Casorone, Carosone, Caravan Petrol, ma perché abbiamo messo questa canzone? Non è che oggi ci siano tantissime notizie, ve lo diciamo già da subito, però la notizia, diciamo, più importante di questa giornata riguarda la COP28 e l'ennesimo fallimento di un consesso internazionale su quello che è, come dire, il taglio netto definitivo ai carbon fossili, all'uso del petrolio, all'uso del carbone per quanto riguarda l'energia. Ancora una volta i sauditi di Riyadh sono riusciti ad avere la meglio e quindi, dopo aver conquistato l'Expo, conquistano nuovamente anche il, diciamo, la salvaguardia della loro economia basata appunto sul carbon fossile. Ma benvenuto a Giorgio De Rossi.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto a Franco Iappelli. Allora,
buongiorno, buongiorno.
Come possiamo commentare questa notizia? Io intanto do ovviamente la parola per primo a Giorgio, perché, diciamo, è un materia un po', diciamo, più ambientalista che materia per Franco questa, ma in realtà è una materia politica, politicissima, perché su questo, sulle nuove fonti di energia si baserà poi il futuro nostro e di quelli che verranno dopo di noi. E allora, se le energie rinnovabili, e quindi se l'energia eolica, l'energia quella che prendiamo dal sole attraverso il fotovoltaico, eccetera, rappresentano e possono rappresentare solo l'8% del fabbisogno mondiale, il resto va preso da qualche altra parte. E potremmo aprire, e anzi apriremo adesso, anche un capitolo sul nucleare, perché qui ci sono dei sentiment diversi su questo tema. E allora, Giorgio, intanto, l'ennesimo fallimento atteso, però.
Sì, era atteso, purtroppo non se ne esce da questa storia, perché il dominio ormai esercitato dai paesi del Golfo Persico sul resto del mondo, parlo di dominio economico ovviamente, è praticamente non scalfibile.
No, assolutamente.
Non ci sono modalità per limitare questo potere. A meno che non si inventi la fissione nucleare pulita, una cosa del genere.
Diciamo che si ritorni a un'idea di nucleare diversa da quella che conosciamo.
Stavo leggendo stamattina una notizia che qualche tempo fa la Cina ha sviluppato una fonte di energia pari a 10 volte la potenza del sole e l'hanno fatta funzionare per 17 minuti. Ora, al di là della veridicità della notizia, perché
è sempre cinese la fonte e quindi bisogna andare un attimo con
però
le molle.
Sicuramente loro ci stanno studiando, questo
sì.
È poco ma sicuro. Il punto è un altro rispetto all'energia nucleare, perché poi purtroppo l'Italia è il paese che è. Allora io mi immagino l'energia nucleare in mano agli omologhi dell'Ollobrigida o di San Giuliano. Questo è il punto.
Sì.
E mi preoccupo un po', sinceramente. O quegli altri cervelloni dei giapponesi che hanno messo la centrale nucleare loro nella zona sismica.
Esatto.
L'Italia è zona sismica. Allora, dove le metti le centrali nucleari?
Questo è un...
Sardegna? Dove andiamo?
È un antico problema che non è di ieri, insomma.
Certo.
Tra l'altro, parentesi, noi partiamo da un presupposto... che è quello che dal referendum contro il nucleare non si sono più fatti passi avanti, però intanto la tecnologia invece si è, questo politicamente non si sono fatti passi avanti, ma la tecnologia è avanzata, per cui l'altra sera vedevo su un documentario sulla 7 in cui raccontava che in America piuttosto che in Francia l'energia nucleare con le nuove centrali, che sono delle microcentrali, non sono neanche dei bestioni come quelli che abbiamo conosciuto fino a oggi, riescono a dare energia praticamente a una popolazione sterminata in maniera assolutamente pulita. Tra l'altro, parentesi, c'era proprio un discorso che veniva rappresentato come meramente politico, perché se solo si facesse una scelta coraggiosa, come hanno fatto alcuni paesi, cioè di privilegiare il nucleare anziché le energie rinnovabili, probabilmente lo step per riuscire a salvare il clima potrebbe essere molto più rapido rispetto ad andare avanti per tentativi uno dietro l'altro, appunto, che riguardano solo le energie rinnovabili. Ma soprattutto c'è un problema politico che riguarda il famoso petrodollaro, che c'era un tempo e che c'è adesso. E allora vediamo su Repubblica: così gli sceicchi sauditi nei padiglioni di Dubai resuscitano i fossili. Stiamo parlando della COP28. Riyadh guida i paesi, tra cui Russia e Iran, contrari allo stop di gas e petrolio. Intanto anche il Brasile del verde Lula entra nell'OPEC. E allora, Franco, io chiedo adesso a te: Russia, Iran, qual è l'asse, diciamo, dei paesi che vogliono ancora il carbon fossile e il petrolio? Politicamente che cosa significherebbe la svolta nucleare?
Non è solo i famosi BRICS, è l'asse anti-americano, è tanto semplice, cioè è una tra Russia, Iran e compagnia cantando. È chiaro che hai accennato tu del resto al dominio del petrodollaro, è chiaro che insomma vogliono scalfire. Beh,
però l'America ci ha costruito buona parte della sua fortuna sul petrolio del Texas e quelle cose là. Quei territori lì,
ma l'America oggi è autosufficiente dal punto di vista petrolifero, perché con lo estrae dalle rocce, insomma, è diventata autosufficiente, quindi insomma è un po' fuori da questo discorso. Mi vuole dirlo mio ottimo antagonista, ma onestamente non collimo con la tua visione delle cose. Prima di tutto ti dico con estrema onestà, lo so che adesso susciterò la tua ira, però io sono un negazionista, sono un antiambientalista, nel senso che non ci credo, meglio, credo all'inquinamento, credo al cambiamento climatico, però credo che l'apporto dell'uomo a questo mutamento sia veramente infinitesimale. Queste sono fregnacce.
E io non sono d'accordo.
Che ti devo dire? Io porto i miei scienziati, tu porti i tuoi.
Aspetta un attimo, tu stai dicendo che l'uomo non c'entra niente rispetto al cambiamento.
C'entra poco, ho detto poco, c'entra per il 5%. No, scusate tanto, non lo dice Franco Iappelli, insomma.
Non è possibile.
Ma è possibile, sì, ma ve lo immaginate? No, ma è incredibile che qualcuno sostenga l'incontrario. Cioè, ma voi immaginate il pianeta, ci sono dei posti decisamente inquinati e che mettono a repentaglio la salute umana, ma lo sappiamo quali sono. Sono l'India, sono la Cina, i quali tra le altre cose non hanno tutti i torti dal loro punto di vista, perché dice voi
avete
col carbone, avete costruito il vostro benessere, mo ci volete far fare gli spartani col coso.
Questo è lo stesso discorso che si fa con l'Amazzonia in Brasile.
Esatto.
E dice avete distrutto tutto, mo
arrivate da voi, fate le verginelle.
Sì, ma questo non ha senso, siccome lo avete fatto voi prima, lo facciamo.
Segarsi la tavola su cui siamo seduti,
venendo
il ramo dell'albero,
venendo però al sodo, se no ci facciamo ognuno resterà delle sue incrollabili posizioni, penso, lasciamo agli ascoltatori la libertà di scegliere. Però c'è molta, se mi consenti, c'è molta demagogia, molta moda, io quando sento, come si dice, puzza di speculazione, sì, anche perché dietro ci stanno interessi colossali, diciamo la verità.
Questo è il problema, Franco, ci stanno interessi colossali, ma soprattutto
ma dall'altra
in
parte ce ne stanno molti di più.
Esatto.
Beh, però
qui si stanno creando degli interessi colossali.
Ci stanno, sono gli stessi. Hanno interessi colossali i produttori di petrolio, hanno interessi colossali i produttori
di pale eoliche, per esempio.
No, ma le pale eoliche io nemmeno le metto. Ma vogliamo renderci conto che queste cosiddette energie alternative non sono alternative per niente? Perché...
Ma guarda, io sono contrario alle pale eoliche.
Ma figurati,
non lo sto dicendo da difensore delle pale eoliche, poi dopo c'è delle batterie che servono ad accumulare.
No, ma io sono uno sgarbiano, distruggono... sono uno sgarbiano convinto. Io sono contrario alle pale eoliche perché fanno schifo, perché
sono brutte come
deturpano
il peccato,
fanno rumore.
Ma quello che è, non mi piacciono, mi sembrano i ventilatori del coso.
Io sono andato una volta passando in autostrada in Trentino, vidi queste pale eoliche da lontano, erano di un brutto sconvolgente, ma al di là della bruttura, che insomma uno potrebbe anche trovare un sistema migliore, ma comunque quelle pale eoliche insieme all'energia idroelettrica fatta da qualche laghetto è insomma veramente, come si suol dire, una caccola, niente. E infatti dicevo prima che le energie rinnovabili nella loro multicosa, nel senso può essere pale eolica, può essere fotovoltaico, ma rappresenta solo l'8% del fabbisogno mondiale, cioè non ci facciamo niente.
Ma si deve avere
roba.
Il coraggio, e tu l'hai detto, e io sono d'accordo, ecco, su questo sono d'accordo con te. l'unica soluzione vera, reale, si chiama energia nucleare.
Esatto,
non c'è alternativa. Il resto
sono anche per un altro orientamento, che è la decrescita, per esempio.
Ma decrescite tu, scusa, perché devo decrescere
perché
io?
No? Ci stanno delle cose assolutamente inutili che ci costano un dispendio di energia per l'inutilità.
Ma queste
perché
dimensioni...
se dobbiamo stare con l'aria condizionata accesa 24 ore al giorno e poi usciamo e ce ne andiamo e quando rientriamo però la casa è fredda, speriamo che te piano accidenti, così io spegni il condizionatore.
No.
E questo è il fatto, capito?
Io sono decisamente contrario.
Poi ci sono i blackout.
Io mi auguro, siccome sono tra quelli che soffre il caldo e vive in una l'estate vive in una specie di ghiacciaia agli arresti domiciliari, la questione è questa. Io mi auguro che possiamo godere dell'aria condizionata usquad ad limitum. Guarda, sono per il benessere, per le comodità, per il progresso.
Ma però le due
ma
cose
non è
devono
progresso,
trovare.
Non è progresso.
Allora, sì, allora, quello che
cioè, il fatto di costruire automobili da 1000 cavalli non è progresso.
Ma la decrescita significa l'orticello di casa dà il becchime alle galline.
Non è così.
No, non è così.
Perché se superi un certo limite, quello è poi il destino. Che poi può essere.
Significa non avere, per esempio. Significa non avere 100 magliette ma averne 10, per esempio.
Ma io la fine di Mauro Corona non la voglio fare.
Ma chi t'ha detto di fare la fine di Mauro Corona?
Ma scusa, sto in montagna, mi bevo il bicchiere rosso vicino a
allora
Corona,
quello che dice Giorgio ha un suo senso, è anche molto concreto. Il problema è che bisognerebbe ripensare completamente l'economia mondiale, e io sono d'accordo con lui quando dice che tante cose sono totalmente inutili. Altro documentario che ho visto recentemente era l'isola degli stracci, veniva chiamata. C'è un posto per una ragione di correnti assolutamente ignota. Così come si è formata nel Pacifico la famosa isola della plastica, in una zona africana che adesso non ricordo, arrivano tutti i vestiti, gli indumenti, gli stracci che si perdono per mare e anche che vengono, come dire, buttati via dopo l'ennesimo tentativo di riciclaggio. E praticamente c'è un'intera scogliera che è stata fatta da vestiti incartata da questi vestiti che arrivano con le correnti. Allora, giustamente alla fine di questo documentario, non compratevi più vestiti, perché guardate, questi non sanno come smaltirli, perché poi siamo sempre lì, come puoi smaltire qualcosa che è di troppo? Lo smaltisci solo facendolo diventare cenere. La cenere tutti insieme brucia e fa CO2, quindi facendo CO2 fa ancora più alta la cappa. Allora, qui ovviamente è un discorso che ci porta
però
molto
mia cara
lontano,
collega, scusa, sì, mi devo interrompere, perché non compratevi più i vestiti, perché se no qualcosa. Ti posso assicurare, guarda e parlo di me, ti posso assicurare che il sottoscritto in costume da mitico non è uno spettacolo molto...
Ma non è una questione, però allora
ti facciamo con le bende delle mummie.
Il necessario e il superfluo sono da tempo elementi di... perché insomma l'intera industria della moda è basata sul superfluo, no? Per cui è la borsetta in più, la borsetta in meno, il tacco in più, il tacco in meno, lo dico da femmina che ovviamente è portata a nutrire in maniera molto consistente questa industria del superfluo. Poi a ben guardare ci sono delle cose che casomai le compri, le metti lì, non ti servono. Certo. Allora, la decrescita di cui parla Giorgio, che mi ricorda molto quella della decrescita felice del Movimento 5 Stelle, è un'utopia. Tu adesso devi cercare, è un'utopia perché dovresti scardinare l'intera filiera economica mondiale e nessuno ti dà retta su questa cosa qua. Potrebbe essere anche una questione di buonsenso, ma gli devi dare un'alternativa credibile, cioè come? Per esempio, il nucleare è un'idea, diciamo, di energia positiva e comunque pulita. poi da lì puoi ripensare tutto il resto. Però intanto devi partire da un punto. Il punto è eliminare quello che è il fattore maggiormente inquinante, che non sono i vestiti, che non sono detersivi, eccetera,
valori inquinanti. Poi la produzione degli oggetti, che sono spesso inutili, porta ad alto inquinamento. Questo è il dato di fatto.
Questo.
Dopodiché ci sono delle forme di energia che non vengono neanche considerate, ma per esempio un paese come la Germania, che è molto attento a quello che fa, c'ha, credo, il 50%, poi mi posso sbagliare, dei riscaldamenti delle case che funzionano per geotermia. Vale a dire, quando viene costruito un palazzo, calano un tubo che arriva a non so quanti metri sottoterra, che prende il calore da lì. Questo si chiama fare uno sviluppo sostenibile.
Ma infatti la Germania, per insieme alla Francia, era uno di quei paesi che veniva nel documentario che avevo visto, che veniva raccontato come il paese che per primo ha guardato a nuove fonti di rinnovamento, eccetera, eccetera, e che si era strutturato per... Poi è arrivata la Merkel e ha deciso di fare il patto con Putin. E Putin vende petrolio esattamente come lo vende, vende gas esattamente come lo vende Riyadh, e quindi è ovvio che la loro economia si basa anche su quel tipo di sfruttamento. È di tutta evidenza che poi la scelta politica, dalla scelta politica giù per i rami, dipende poi la scelta di come strutturi le città, di come strutturi il tuo paesaggio, di come strutturi anche però c'ha ragione Giorgio nel dire una cosa, Franco, che allora in Germania non avremmo avuto sicuramente delle menti eccelse, perché Angela Merkel non lo era senz'altro, non lo è senz'altro Scholz, di sicuro non lo è Macron, faccio per dire, però il pensare di dover dare in mano delle cose delicate come appunto una nuova idea di nucleare, dove metterla, dove non metterla, in un paese in cui ci abbiamo San Giuliano, ministro della cultura, ma ci abbiamo soprattutto gente come Vannacci, di cui parleremo dopo, che con il suo libro sta spopolando, un libro pieno di
strafalcioni,
di strafalcioni spaventosi.
Secondo te?
Che la Lega sta caldeggiando perché pare che ci sia un 5% dell'elettorato che la pensa
sta
come
bene
lui,
lì,
mamma
guarda,
mia.
Sta bene nella Lega.
E che addirittura si parla di faraoniche cifre poi smentite, ovviamente per farlo candidare alle europee, ma farlo candidare alle europee vuol dire metterlo in un punto dove poi dopo non lo vede nessuno, quindi sostanzialmente per come è fatta l'informazione italiana, metterlo a fare l'euro parlamentare significa metterla a non fare niente, prendere dei soldi e non avere più nessun tipo di cosa mediatica, palcoscenico mediatico. Però al di là di questo, io sono preoccupata, perché se penso che possano esserci persone come queste che gestiscono una fase di transizione economica, energetica così delicata, che sono queste belle teste, io mi preoccupo.
Ma poi c'è un altro discorso. L'energia nucleare può essere usata in due modi. E sull'altro modo la chiamiamo in mano agli israeliani, agli iraniani, agli americani, ai pakistani. Cioè, qui il primo che salza la mattina lo combina piccolo il casino, come dicono i francesi.
Assolutamente.
Cioè, già ci stai, tu mi stai parlando
di tutti i paesi,
che hanno la bomba atomica.
Perfetto. Allora tu pensa se i nemici di questo paese, di questi paesi, faranno lo stesso, perché l'India dice: se ce l'ha il Pakistan, ce lo devo avere pure io.
Ah, sì, sicuro.
O no? Ecco, la Cina. No, di fronte alla minaccia, poi non è che capita sempre il soldato buono sovietico che, nonostante l'allarme, rinuncia a far partire i missili contro gli Stati Uniti.
Cioè,
lì ci ha detto bene, quello è un eroe della storia, non se ne parla perché era sovietico, ovviamente, però è uno che ci ha salvato dall'apocalisse nucleare 40 anni fa, quando c'era stato un falso allarme per cui sembrava che la Russia fosse attaccata dai missili nucleari americani, e quello, anziché schiacciare, no, come doveva fare.
Non se ne parla perché era sovietico, veramente.
Così.
Sì, veramente è stato punito poi per sì, non avere seguito l'ordine.
Però il mondo mica se lo ricorda che quello.
Ma
era...
io sono profondamente grato, però voglio dire, non è.
Ma io vorrei
dobbiamo essere tutti grati, dovremmo dedicare le piazze anziché a Vittorio Emanuele III, forse le dovremmo dedicare a uno che ha fatto qualcosa invece di rompere le tasche all'umanità.
Meraviglioso, capito? Ma guarda, siamo l'unico paese che c'ha ancora.
C'è un altro in Campania, pensa te, un'altra terra sviluppatissima.
Guardate, per
manco
me,
la storia sanno.
Niente, guardate, per me quello viene definito ancora il re traditore Fuggiasco, quindi non mi trovate perfettamente consenziente.
Era il re traditore Fuggiasco, era amico vostro, quindi se era per lui non esistevate, quindi non eravate mai esistiti se non fosse stato per lui. Quindi se invece di lui c'era un presidente d'Anzio e c'era Pertini, finiva lì, dopo un quarto d'ora era finito tutto.
Comunque io beh, posso dire no. Allora, al di là del discorso sulla Vittorio Emanuele III, su cui sono assolutamente d'accordo con Giorgio, che, insomma, è quasi imbarazzante avere la piazza principale del paese,
la piazza del comune,
la piazza del comune, buono, questo veramente, ma lo sapete chi era Vittorio Emanuele III?
Una vergogna proprio.
Però allora, al di là di questo, ci possiamo scapicollare quanto volete nelle nostre lucubrazioni mentali e non solo, nelle nostre riflessioni nucleare e non nucleare. Io l'unico dato certo che mi sento di poter dare ai nostri ascoltatori è che comunque l'energia nucleare adesso, quella che conoscevamo e che è stata la base referendaria, è sicuramente sorpassata, perché c'è di meglio sul mercato, c'è qualcosa di più importante, di più interessante. Quello che c'è invece, che vediamo sicuramente, è ci sono paesi che sicuramente del clima non gliene importa assolutamente una mazza, perché vogliono solo ed esclusivamente pensare alla loro economia. Questi sono i sauditi e tutti quelli che gli stanno appresso, che se poi lo guardiamo bene, Giorgio, è l'asse del male dal nostro punto di vista.
Ma certo,
Russia, gli Emirati, eccetera, cioè tutto quello che rappresenta in questo momento quello che oggettivamente è anche illiberale dal punto di vista della politica sociale, perché poi, voglio dire, quelli su musulmani integralisti, tu hai citato il Pakistan, hai citato paesi dove ovviamente la libertà di pensiero è il primo male assoluto, il primo peccato assoluto, per cui è chiaro che sono tutte un blocco di paesi che sta pensando a un'idea di civiltà e a un'idea di futuro che è lontana anni luce dalla nostra. Però resta il fatto che noi come Italia siamo un po' a rimorchio, perché le centrali nucleari non sappiamo neanche dove farle, come dicevi giustamente tu prima. Siamo un paese
non
sismico.
Non è un problema di poco conto questo.
No, però secondo me il luogo...
Non le portiamo in Albania insieme agli immigrati.
Ma pensate un attimo una cosa. Non si riesce in questo paese a fare una discarica. Una discarica oppure un termovalorizzatore.
Sì, la discarica di Roma, certo, non esiste.
O un termovalorizzatore, perché come ti dicono, metti il termovalorizzatore qui, dopo 5 minuti partono i comitati cittadini, sì, qui non lo voglio, eccetera, eccetera. E quindi poi alla fine, per ragioni elettorali, va a finire tutto in, come dire,
in canzoncina.
In canzoncina, ecco. Quindi pensate domani mattina che ti costruiscono una centrale nucleare, altro che Madonna, direi. La centrale nucleare qui vicino a Trevignano, nel Viterbese, sì, perché è una zona che non è...
A Cupinoro.
Mettiamo che non è sismica. Cioè andremo in piazza anche noi, Comitato della Legalità, a dire non lo voglio assolutamente. Allora, delle due l'una, qualche scelta va fatta. Sicuramente il carbon fossile lo sappiamo per certo che inquina. Dobbiamo fare delle scelte meno inquinanti. Il salto importante sarebbe scegliere appunto il nucleare, quello pulito e quello di nuova generazione.
Torniamo al solito discorso. Chi l'ha detto che quel nucleare è pulito? Prima dicevamo dei cinesi. E chi l'ha detto che quel nucleare è pulito?
No, gli omologhi cinesi, adesso lo dicono purtroppo gli amici vostri, di tutti e due, gli inglesi.
Ah,
andiamo
gli inglesi
bene.
Non risulta, non appartengono, diciamo, alla mia panoplia di amici.
No, vabbè, lo sapevo.
Né tantomeno alla mia.
Scusa tanto, io sto ancora a Perfido Albione, il popolo dei cinque pasti. l'isola dei pescatori, andiamo su.
Comunque, allora, tanto per andare avanti con la nostra rassegna stampa, anche perché oggi abbiamo impiegato mezz'ora a parlare di questa cosa qua, dando sostanzialmente in maniera molto, molto leggera la notizia dell'ennesimo fallimento di un consesso mondiale che riguarda il clima, ma non avevamo motivi di pensare che poteva esserci un esito diverso. E avevamo però visto una cosina che riguardava Vannacci e la Lega. Allora, su questo io scateno il perfido Franco, perché? Perché Vannacci è l'unico, cioè tra me, io e Giorgio, quando parliamo di Vannacci ci sbellichiamo dalle risate, perché per noi è un fenomeno da baraccone, no? Non è vero, non è vero, Giorgio?
Cioè, sì, insomma, non mi fa ridere molto Vannacci, però certo, no, un fenomeno da baraccone è.
Ecco, cioè. Ecco, quindi c'è, cioè, uno che la pensa in quel modo, per me sarebbe da rinchiudere nelle patrie galere, buttare la chiave e sperare che
ma
non...
Ma perché la pensa in quel modo? Quale modo? Fatemi capire.
No. Quale modo? Ma come quale modo?
Diciamo che, cioè, è estraneo alla realtà della, esatto, del paese. È rimasto negli anni
c'è uno che
700,
dice gli omosessuali sono 700. Malati e non è un'offesa, è uno che è da ricovero, secondo me.
Beh, è un punto di vista.
Ecco, no, non è un punto di vista, è da ricovero.
Poi personalmente a me che uno sia omosessuale non toglie né aggiunge niente, insomma, voglio dire, che è una persona rispettabilissima come tutti gli
ma
altri.
Io non ho fatto questo di esempio, oh, ma dentro
però,
il suo libro ci sono una serie
però,
di castronerie.
Però magari,
che
magari
sono...
se non andassero ai gay pride col culo dei fuori mi sarebbero pure
più
simpatici, va bene? Oh.
No, ma questo è bacchettone forte.
No, è una questione
con,
di...
Con il deretano degli altri. Come no,
è certo, meglio, cioè, mancherebbe che fosse il mio. abbi pazienza.
E su questo
hai
potremmo
risvegliato
anche
la bestia.
Vabbè. Allora, miei cari, continuiamo con il discorso Vannacci, perché la cosa ci ha divertito pensare. Allora, è stato fatto un sondaggio sul successo di Vannacci, su queste sue idee bislacche, sottolineo il mio punto di vista. E però, che cosa è successo? Che la Lega ha visto che questo signore da solo, secondo questo sondaggio altrettanto bislacco a mio giudizio, potrebbe addirittura arare un 5% che andrebbero di voti.
Il problema è di Giorgia, però, non è nostro.
È di Giorgia, non è nostro. No, per me è anche nostro, sai, perché gente come Vannacci poi cresce, cioè nel senso che fa proseliti e che crea adepti, e quindi per me rappresenta un pericolo.
Ma tanto questo ormai...
È di una misoginia pazzesca Vannacci. Quindi, insomma, voglio dire, quello ti sembra il mio normale? A me mi sembra...
No, non mi sembra il mio normale, mi sembra
però mettetevi d'accordo.
La certificazione di uno stato di cose che è sotto i nostri occhi tutti i giorni.
Sì.
Cioè, lui è quello che è uscito fuori allo scoperto, ma basta che giri per strada, prendi l'autobus,
bravo,
la metropolitana e senti parlare la gente.
Bravo.
Per questo
ecco,
lui
questo
vale il 5%.
Esatto.
Almeno il 5%.
Stiamo dicendo la stessa cosa. La stessa cosa, lui è l'espressione di una fetta di opinione pubblica. Allora che facciamo? In democrazia la vogliamo dare cittadinanza a questa fetta di opinione pubblica o lo vogliamo condannare al rogo? Che decidete voi?
Ma guarda,
io sarei per il rogo, però...
Ma non sei un vero democratico.
Mi chiami bolscevico e io ti dico che i bolscevichi non erano esattamente la democrazia parlamentare, poi c'era, quando c'era da fare delle cose si facevano delle cose. Io sono ancora per i piani quinquennali, per lo Stato, perché, quindi sai.
Allora, Report, chi ha dato la notizia sulla sua candidatura è Report, una fonte che nel servizio si afferma essere interna alla Lega, parla di un possibile accordo tra Vannacci e il partito nel quale ci sarebbe anche una sorta di clausola di salvaguardia per il generale nel caso non fosse eletto. Credo che Salvini abbia promesso la candidatura certa a Vannacci e se ciò non si verifica Salvini dovrà pagare dei gran soldi, rivela la misteriosa fonte, quanto? Circa 200-300 mila euro. E quando Report chiede a Vannacci se esiste davvero una trattativa, la prima risposta è una domanda: e lei come fa a sapere questa cosa? Dice l'alto ufficiale, che però subito dopo smentisce ogni iliazione, sono fantasie giornalistiche, te pareva, si è fatto sgamare ovviamente. Anche la Lega con il vice segretario federale Andrea Crippa parla di invenzioni. Persone vicine al generale parlano di una sua molto probabile scesa in campo, ma prima di decidere l'autore del saggio Il mondo al contrario, dal suo punto di vista ovviamente, starebbe aspettando l'esito dell'inchiesta disciplinare che gli è stata comunicata lo stesso giorno della designazione a capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri. Vuole dimostrare di non aver violato i regolamenti e a questo punto potrebbe dimettersi dall'esercito e affrontare un'ascesa in politica a testa alta, spiegano le fonti. Che il generale sia interessato all'agone politico lo testimonia anche uno dei suoi principali estimatori, Gianni Alemanno, eccolo, e finalmente ritorna tra noi, fondatore del nuovo partito Indipendenza. Secondo l'ex sindaco Vannacci, sindaco di Roma, lo ricordiamo, Aledanno, Vannacci avrebbe voluto candidarsi con Fratelli d'Italia, ma poi, dopo la rottura con il ministro Guido Crosetto, che ha definito i contenuti del suo pamphlet farneticazioni personali, siamo d'accordo con Crosetto per una volta, avrebbe fatto marcia indietro. Intanto il generale, in licenza per motivi personali, tornerà a Roma il 27 dicembre per iniziare l'avvicendamento con l'attuale capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri. Franco, ma dimmi che cosa ne pensi tu realmente di Vannacci, perché per te è un illuminato?
No, non ho detto che è un illuminato.
Vedi che...
faccio, te l'ho raccontata la famosa storia del deputato napoletano?
No, non me l'hai raccontata, ma se me l'hai raccontata non me la sono non me la ricordo.
No, allora la racconto ad uso e consumo
dei nostri ascoltatori.
C'era un deputato napoletano negli anni 60, così... che si chiamava Alfano, me lo ricordo ancora benissimo,
che non ha niente a vedere con l'ex ministro
e nemmeno col collega
col collega adesso portavoce di Giorgia Meloni,
sì. Era tra parentesi oltre che deputato nazionale anche consigliere comunale al comune di Napoli. A un certo momento il provocatore, il farabutto, il coso, siccome aveva fatto i soldi, tra le altre cose, tra le sue numerose iniziative, c'era l'appalto dei lumicini al cimitero di Poggioreale, lui usava aprire tutti i suoi discorsi in questa maniera: cari colleghi, lasciate che io vi illumini.
quelli è grattare
e a un certo punto c'erano riti apotropaici,
esatto,
in tutto il consiglio comunale eccetera, e quindi è la stessa identica cosa. Chi ti ha detto che l'illuminato è Vannacci? Su, forse in quel senso che dici tu o che ti stavo dicendo prima io, no, per me è il senso comune. Per me Vannacci è il senso comune. Che poi possa essere, poi vedete, noi passiamo il pensiero di Vannacci al vaglio del politicamente corretto, e questo non si può fare, perché il semplice motivo
posso
è che...
raccontare e dire ai nostri ascoltatori un paio di frasi che dice, proprio per mettere diciamo il tuo pensiero alla prova dei fatti.
Ma per carità, lei ne ha facoltà.
No, perché sono andata a cercare due o tre frasine della cosa. Allora, cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione. La normalità è l'eterosessualità. Se a voi tutto sembra normale, invece, è colpa delle trame della lobby gay internazionale, che ha vietato termini che fino a pochi anni fa erano nei nostri dizionari. Pederasta, invertito, frocio, ricchione, bulicchio,
no,
femminiello, bardassa, guarda, checca, omofobo.
Ma era come le poesie di Giuseppe Gioacchino Belli, no?
Esatto.
C'ha ragione Bersani.
Sono ormai termini da tribunale. Cioè, lui dice, perché l'abbiamo bandito il fatto di dire a uno frocio, ricchione, eccetera,
così,
eccetera? Forse perché è una,
non,
offensivo, è offensivo. No, no. Paola Enogu e i suoi tratti non rappresentano l'italianità. Che piaccia o no, non siamo uguali su questa terra, e quindi chi arriva in Italia dovrebbe ringraziare immensamente per la compassione e la generosità.
Mamma mia. Si deve fare la plastica
esatto,
per avere i tratti italiani.
Vannacci non usa mezzi termini sulla legittima difesa, a proposito del famoso gioielliere che ha sparato, no? Se un ladro entra in casa, perché non dovrei essere autorizzato a sparargli, a trafiggerlo con un qualsiasi oggetto mi passi tra le mani? Se pianto la matita che ho nel taschino, nella giugulare del ceffo che mi aggredisce ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato? E poi lui dice che nelle sue vene, ritengo che nelle mie vene scorra una goccia di sangue di Enea, Romolo, Giulio Cesare, Mazzini e Garibaldi.
E Tardelli no? Guarda se c'è pure Tardelli. No. O Digeriva.
Vabbè, Franco.
Allora, io continuo.
Tra l'altro, Giulio Cesare, notoriamente bisessuale, quindi...
No, tra l'altro,
per cui, perché, mica solo lui.
Ma perché Romolo, perché, cioè, però, Romolo no,
non lo sappiamo, ma Romolo Giulio Cesare è sicuro.
Giulio Cesare è sicuro, sì, è quello, tra l'altro, noto ricchione. Vabbè, dimmi, vai, andiamo avanti.
Non è questo, diciamo, allora, è un, diciamo, Vannacci non è un fine dicitore, diciamo così, no, è abituato
un po' cazzo
a
e cazzotto, come si dice,
separa le cose con l'accetta, che non è, non è, del resto mi sembra che la speculazione filosofica non sia tra le sue occupazioni predilette, insomma, su questo siamo d'accordo, sul fatto che sia l'espressione di quello che pensa Bonaparte, qui ritorniamo al solito discorso, sai, dunque su alcune cose io posso non essere d'accordo, per esempio il discorso sui tratti somatici di una persona di colore, per me è italiana, non c'è né senza se, senza
nasci
ma,
qui, vai a scuola qui, cresci qua, qui.
Insomma, ma poi vabbè, io darei faccetta nera, sarai italiana pure, ti porteremo a Roma liberata, dal sole nostro tu sarai baciata, sarai italiana pure tu.
Mo ce la canta tutta.
Mo ce la canta tutta.
Beh,
canta
se vuoi te racconto a proposito però... se me la consentite,
ma figurati,
se me la fate passare,
se prendi la ricorsa così,
no, è sulla normalità o meno dell'omosessuale. Io, per carità, per me è normalissimo, del resto c'è tutto un filone di poesia, chiamiamolo omosessuale, c'è Gianfrancesco Grazzini tuo conterraneo fiorentino, grande novelliere, che è uno spasso a leggerlo per come si faceva il bagno in Arno per toccare i muscoli guizzanti dei ganzi e così via.
Te l'ho detto, non glielo avevo far raccontare.
No, lo so, è sfuggita di mano.
C'è pure quell'altra, cioè quella dell'omosessuale, questa era, dai, su, vado.
Ma vabbè,
chiedo scusa ai nostri ascoltatori di sinistra.
Ma non è solo di sinistra, vabbè, vai.
C'è quello omosessuale che va in paradiso, no? Così va in paradiso, dice sì, sei stata una brava persona, tutto quanto, però prima mi dispiace, devi parcheggiarti un po' qui, eccetera, e ogni giorno beveva un fiasco d'olio di ricino. Punizione, passano 10 giorni, passa un mese, tutto quanto, alla fine dice ma basta, sì, adesso basta, così finalmente hai capito a che cosa serve il culo.
Vabbè, Franco.
Diamine, abbiate pazienza.
Voglio dire, vedi che poi. Allora,
riemerge,
non c'è verso.
Escono
non,
fuori al naturale.
Riemerge, ne sono particolarmente orgoglioso.
Che diamine
di contrapposizione ideologica sarebbe se tu la pensassimo alla stessa maniera?
No, però vedi che noi, pensandola in modo diametralmente opposto, su alcuni temi però riusciamo a trovare delle convergenze. In questo caso su Vannacci non è possibile trovare delle convergenze, perché a me uno che dice a una ragazza che è nata in Italia come Paola Enogu,
questo te l'ho già dato per scontato.
Tu non sei italiana perché comunque non rappresenti il modo italico, cioè a Roma...
Anzi non gli ha detto negra.
Esatto. A Roma questa brutta persona che è Vannacci doveva sapere che all'epoca dell'impero Roma era il bar di guerre stellari, cioè praticamente c'erano tutte le razze del mondo, perché l'impero era questo, laicissimo.
Lui ha sposato un'extracomunitaria, quindi...
Vannacci?
Se proprio andiamo a vedere, no?
Sì. Cioè, questa non la so.
È una dell'est, insomma.
Una dell'est,
diamine.
Sarà una traccia, una che viene
sì,
da...
Sì, esatto.
Beh,
sì.
È una traccia.
Ecco,
no,
allora...
No, ma comunque, su, io voglio dire semplicemente, non è che prendo per oro colato tutto quello che dice Vannacci, però ritorno al discorso di prima, che è quello che si dice sugli autobus e sui bar italiani, da un pubblico medio. Questa è la realtà. Poi,
ma un conto è il pubblico medio, un conto chi ci governa. Dovrebbero essere due piani diversi.
Vabbè, lui però no, ti sbagli. Lui non ci governa, lui è un militare, quindi.
ti sbagli. Io mi ricordo una volta, proprio era l'avrai conosciuto pure tu, il mitico Giusi La Ganga.
Mitico, vabbè ragazzi, soldi dei socialisti,
il socialistone,
il socialistone
doc.
Che una volta mi ricordo dice sai, il proporzionale funziona così: se nella società ci sta il 5% di omosessuali, tu in Parlamento trovi il 5% di omosessuali, se trovi il 3%, che ne so, di studiosi del sanscrito, troverai il 3% dei studiosi del sanscrito, perché il proporzionale te la... quindi tanti...
È il famoso diritto di rappresentanza.
No, anche no, di tribuna, no. Qualche volta.
Ecco, il tribuna di rappresentanza. Tu da quant'è che stai in tribuna, no? No, è una battuta cattiva che ci capiamo in tre qui,
Beh, comunque devo dire una cosa, che io quello che vedo, Franco... è che queste idee, che se anche sono maggioritarie del popolino,
non sono maggioritarie.
Maggioritarie, perché tu dici, se tu vai
circolano.
Se tu se le vedi queste idee, poi dopo però non è che possono, anche se trovano una rappresentanza parlamentare, poi non possono diventare il perché dietro quello che dice Vannacci c'è il razzismo. Cioè, uno che parla della Inogu, che è una ragazza italiana, sì, d'altro bravissima, e gli dice in maniera edulcorata: sei una negra, per cui non puoi essere italiana,
certo.
È un razzista, non c'è verso. Uno che dice che le donne devono stare a casa è un misogino. Uno che dice che quello che ha detto sostanzialmente sugli omosessuali è omofobo,
normali, certo.
È omofobo. Cioè, tutte queste cose sono oggi, in alcuni casi, addirittura dei reati. Eppure se ne fa un eroe dei due mondi. Questo è, infatti, Garibaldi, c'è, cioè, il sangue di Garibaldi.
Ma un eroe che ha portato a casa svariati soldini, perché 300.000 copie vendute.
Ho capito, sì, a me la cosa mi preoccupa assai.
Ammettendo pure che ha preso 2 euro, facciamo il 10%,
quello che sia, certo.
Sono 20 euro, quindi 10 euro.
Ma pure se fosse 2 euro. Pure se fosse uno, sono 300.000.
Ma non sono 300.000, sono 600.000.
Sì, sì, ma anche se fosse un euro.
600.000 significa 1.200.000.
E voi vorreste dare a questa gente anche quella che compra,
no,
questi
voi vorreste dare
nucleari,
le centrali nucleari, esatto, in mano a Vannacci.
Ecco.
Ma perché deve cioè, voi estremizzate, perché
è una naturale conseguenza, no, il discorso, ma le
centrali nucleari le gestisce il tecnico, le gestisce lo Stato, ma
valere anche per i ministeri, i tecnici, però
infatti è così. Chi comanda, e te lo conferma la sora Elena qui.
La sora
Elena.
Sì, no, vabbè.
La rapinosa Magliarda. Via.
Rapinosa Magliarda mi piace. Sì.
Tu sai che c'è un potere vero, 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 reale, incontrovertibile, che parte dai direttori
dipartimenti della pubblica
dei ministeri, dei dipartimenti, delle divisioni, di tutto quanto, dove tu a un certo punto, è vero, perché vanno sempre a pescarli lì, poi quando cambiano i governi, destra, sinistra, centro, eccetera, perché come si diceva una volta, come diceva il nostro padre Dante, parlando di Pier delle Vigne, aveva ambo le chiavi del cor di Federico, no?
Esatto,
quindi sono quelli che hanno le chiavi, non...
e sono quelli che rappresentano il sistema.
Quindi non ti preoccupare, Giuliano di nocciolo duro non se ne occuperà mai.
No, ma
San Giuliano, dicevi?
San Giuliano.
No, ma no, comunque il punto su il pensiero rappresentativo di tanta gente in Italia, poi a stringere, è la solita storia in Italia, che va bene tutto fino a che non tocca a loro. Cioè, quando te capita il nipote gay o la nipote lesbica come a Mussolini, allora dopo cambiano i giudizi. È la stessa cosa dei cattolici che sono contro l'aborto fino a che non rimane incinta la figlia.
Ecco, appunto.
È così.
Sì, l'ipocrisia cattolica quella.
Questo ha permeato la società italiana da sempre, da 200 anni, probabilmente, forse pure di più. Per cui... E il sesso prima del matrimonio no, fino a che te tocca a te farlo, capito?
Esatto.
Adesso... Però i cattolici dovrebbero essere contenti se rimane incinta la figlia. C'è sempre una possibilità.
No, felice. È lo Spirito Santo.
Speriamo di un morto di fame, esatto. Rimane incinta.
Vabbè, allora, tornando a noi, ci sarà in questa settimana, dal 14 al 17 dicembre, la kermesse di Atreju, che noi sappiamo essere il parlamentino del centrodestra inventato da Giorgia Meloni in tempi non sospetti, dove sono previsti alcuni exploit di alcuni personaggi che io non li voglio neanche commentare, tipo Santiago Abascal, presidente di Vox, che è un personaggio molto particolare. Eddie Rama, premier albanese, che forse qualcuno riuscirà
ormai
a tirargli fuori.
È il compagno di merende.
Merende. Flavio Briatore, una mente
quasi
illuminata. Matteo Renzi, che finalmente non poteva mancare in una convention di centrodestra, l'opportunista.
A casa sua.
È il suo momento. Anna Paola Concia, ex parlamentare del
pure
PD,
lei sta
che
benissimo
però
lì.
Lei anche lei sì, sta abbastanza bene lì, direi, e soprattutto Luciano Spalletti, CT della Nazionale, che è un personaggio, diciamo, tra i romanisti non proprio ben visto, in generale direi che
i romanisti sono una categoria dei pensatori, cioè da quando parliamo dei romanisti come se avesse detto, che ne so, il circolo della caccia oppure i filosofi illuministi.
Ma perché a te piace Spalletti?
Ma a me mi sta pure simpatico. Cioè fa ridere. Fra l'altro ha fatto vedere un gioco del calcio che si sono sognati tutti da anni, l'anno scorso col Napoli. Ha vinto un campionato in una città dei disperati senza avere Maradona, perché con Maradona ho vincevo pure io lo scudetto 40 anni fa.
Sì, certo, questo è indubbio. A me non piace
lui, ha dominato le scene del calcio.
Da Toscana non mi piace quel toscano,
perché non è fiorentino.
No, non c'entra niente, è proprio perché è un modo di fare, di essere un po' troppo, come dire, pieno di sé. Ma insomma, questo sarà da Atreju, speriamo che vengano fuori delle cose diciamo interessanti. Ma c'è soprattutto una cosa che riguarda invece Elly Schlein e Giorgia Meloni, che ieri si sono punzecchiate su un tema. E, insomma, io lo vorrei dire a Giorgio, sia a Franco questo. MES, battaglia sul rinvio, Meloni non è un totem, scontro con la Schlein. Centrodestra pronto a spostare a gennaio la ratifica del meccanismo salva stati. Per la Premier è decisivo trovare un accordo con la Lega per evitare sorprese in aula. Però intanto attacca la Schlein, perché la destra dice la Schlein è prigioniera della sua propaganda ideologica, e Giorgia Meloni che ha detto: il dibattito è molto ideologico italiano, perché il PD in 4 anni non ha ratificato il MES. Franco, che cosa succede? Ce la racconti in 2 parole questa cosa? Perché mancano pochi minuti alla fine della
trasmissione. Ma c'è poco da commentare, mi dispiace che... Se speravi di trovare una sponda nell'eloquio, sei stata sfortunata, per il semplice motivo che mi sembra una situazione di un'evidenza solare, no? Cioè il classico gioco delle parti, lo stanno facendo da una vita, non è così?
Non volevo dirlo sempre io.
Scusa, tu mi chiedi un commento da giornalista politico, che vuoi che ti rispondo?
Che è un gioco delle parti, ma che poi la sostanza è che siamo l'unico paese in Europa a non aver ratificato sto MES.
Secondo me fanno bene a non ratificarlo, perché Dio ce ne salvi e liberi, insomma, no?
Da avere la troica dentro casa.
Mamma mia, Dio, cioè è un destino.
Ma le conseguenze quali saranno adesso?
Essendo
l'unico paese a non aver ratificato il MES, provocare scompiglio cosa.
Senti, se lo ratifichi la disgrazia è certa, diciamo che hai 99 probabilità su 100 di andare a sbattere da qualche parte. Sì. Non ratificandolo c'hai sempre una possibilità di trattativa, di cosa, perché noi, diciamo la verità, non abbiamo mai puntato i piedi in Europa. Sia a destra sia a sinistra, lo dico che vale per tutti, da Berlusconi a Prodi, lasciamo perdere l'esperienza europea di Prodi, stendiamoci un velo di pietoso silenzio, perché allora dovremmo parlare di tante cose, comprese quello era Monti che c'aveva poi le consulenze della Coca-Cola della Goldman Sachs, lasciamo perdere
via. Cioè, ma questo non c'è dubbio.
Allora, il discorso qual è? A parte la frase della Meloni, è giusta, cioè ci siete stati 4 anni al governo e vi piace tanto sto MES, ratificatelo. La verità è che la patata bollente, per dirla con Feltri, non la vuole toccare nessuno. Il riferimento icastico. Dunque.
Che bello è che voi non vedete gli sghignazzi di Giorgio mentre Franco parla. Ma comunque andiamo avanti.
Il discorso è questo, il discorso è che stanno tutti ai blocchi di partenza per i risultati delle europee. I risultati delle europee, parliamoci chiaro, è tanto rumore per nulla, per dirla con Shakespeare. Perché? Perché sì, ci sarà un po' di equilibri diversi nell'ambito del Parlamento, però bisogna che ci ricordiamo una cosa, che in Europa il Parlamento europeo conta zero. Conta quanto il due de coppe nella famosa briscola, eccetera. Oserei quasi dire che ha un potere estremamente consultivo. Quello che conta è la commissione. La commissione equivale a una presidenza del Consiglio con i vari dicasteri, con i vari ministeri. E lì praticamente cosa accade? Accade che queste persone non vengono nominate da nessuno, cioè da nessuno, vengono nominate dai vari partiti, ma vengono nominate dai vertici dei partiti,
sì.
non dai gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari stanno lì, hanno vinto la lotteria, nel senso che prendono prebende faraoniche.
C'hanno l'ufficetto, l'appartamentino.
Sì, e la segretaria.
Soprattutto
la segretaria. E quindi qual è? I veri, come si può dire, i veri nuovi equilibri, chiamiamoli così, nasceranno quando verrà formata la nuova commissione. Quindi,
certo.
Quindi è tutto da giocare. E
ma questa storia della nuova commissione della Meloni, che ovviamente sta facendo un certo tipo di tifo, sì, per diciamo una composizione similare a quella che c'è adesso, diciamo con qualche piccolo aggiustamento, ma comunque similare con Ursula von der Leyen, che sarà sempre alla guida. Però c'era qualche altra suggestione che ha attraversato i palazzi l'altro giorno, quando è stato fatto il nome di Mario Draghi, che è sostanzialmente l'uomo che è non il mentore, ma è l'ombra dietro Giorgia Meloni. Lei ovviamente è stata zitta e non ha commentato, ma un Draghi presidente della Commissione Europea, anche se lui ovviamente smentisce la partita.
Lui per il momento ha smentito ed è trapelata voce che in realtà guarda incarichi negli Stati Uniti.
Certo, molto più remunerativi, immagino.
Sì, però insomma non è un'ipotesi da scartare. Io direi che qualche probabilità di attuazione ce l'ha, anche perché è l'uomo per tutte le stagioni,
è
l'uomo,
certo,
che contenta tutti, certo, contenta, sì, tutti, certo, popolari, socialisti, mm-hmm, Goldman Sachs soprattutto, mm-hmm, Deutsche Bank, cioè, chi più ne ha più ne metta, insomma, quindi, mm-hmm, l'ipotesi non è assolutamente da scartare.
Non è da scartare, devo dire la verità, al di là del fatto che la von der Leyen non ha rappresentato poi una reale, come dire, svolta politica dal punto di vista della, come dire, della solidità dell'asse socialista che guida la Commissione, io direi che insomma si può anche cambiare sempre però con un punto di riferimento che è quello di non dare in mano ai sovranisti quella che è la diciamo che sono le chiavi di casa europee, a partire secondo me da una cosa che riguarda la Polonia. Finalmente dalle elezioni che ci sono state, mi scordate, ditemi se il 20 di novembre, non giù di lì, finalmente Tusk, che ha vinto le elezioni, è riuscito a formare,
non ha vinto le elezioni,
comunque è stato maggioranza, è riuscito a formare il governo, e quindi questo vuol dire mandare a casa anche quello che, almeno nel tentativo, è di mandare a casa quei simpatici gemellini, che gemellini no, perché uno è morto in un incidente, ma insomma quei simpatici personaggi che erano i fratelli Kaczynski e il loro potere dalla Polonia. Quindi si passa da un momento, diciamo, non autoritario, che era quello appunto che guidava l'Europa fino a questo momento, a qualcosa di totalmente diverso. Manca un minuto alla fine della nostra trasmissione di oggi, che come vedete siamo riusciti comunque a tenerla in piedi nonostante la totale assenza di notizie rilevanti, ma forse questo ci ha consentito di fare quell'approfondito dibattito sul nucleare, sul futuro della nostra energia, che ovviamente rappresenta una chiave di tutte quelle che saranno le prossime elezioni, perché è una chiave politica importantissima. C'è qualche altra cosa che vogliamo raccontare, Franco, ai nostri ascoltatori? Direi che possiamo dire conclusa la nostra trasmissione,
sì,
oppure ci abbiamo anche...
Sì. Volevo chiedere solamente una cosa.
A Franco?
No, in genere. Agli ascoltatori. Come mai non sono stati identificati quei 7 personaggi che sono entrati vestiti da nazisti al cinema?
Non lo so.
No, chiedo, perché sai, mi interessa. Cioè, come mai la Digos non ha ritenuto opportuno andare al ballo in maschera, visto che alla Scala hanno identificato...
Te lo spiego io, perché alla Scala erano in azione le truppe della Fodria.
Ma io ne sono sicuro.
Le forze oscure della reazione.
Ma non sono mai morte queste forze. Non è che
sono vive e lottano insieme a noi.
E anche nel cinema c'era un plotone di SS.
Ma mancava il plotone di esecuzione invece. Mi riguarda, avrei lasciati lì seduti, come hanno fatto i russi con i ceceni. Ti ricordi? Hanno sentato nella palestra e hanno trovato tutti i terroristi ceceni seduti al teatro.
Giorgio, sai perché ti voglio bene?
Sì, perché sono sincero.
No. Per i tuoi deliri onirici, mi piaci.
No,
che sono sempre meglio dei deliri onanistici. Comunque chiudiamo qui.
Chiudiamo qua, dai,
qui, via. Buona giornata a tutti.